Modem.
Die Ereignisse gestern sind sicher insbesondere deshalb auch so erschüttert.
Quanto accaduto ieri scuote perché in Svizzera siamo fieri del nostro modello. I politici sono sempre molto vicini al popolo, possono muoversi tra la gente senza essere scortati dalla polizia. Eventi come quello di Bellinzona rappresentano un pericolo per questa nostra cultura. I dati mostrano in ogni caso un aumento della violenza in rete e quindi non è da escludere che questo si possa poi registrare anche nel mondo reale.
Gut möglich, dass die Gewalt in diesem Bereich sicher zugenommen hat und das allenfalls auch auf das reale Leben überschwappt.
Sei buono e ti tirano le pietre. Sei cattivo e ti tirano le pietre.
Der Türöffner war die Corona-Pandemie.
Il punto di partenza è stata la pandemia. La politica ha fissato regole che limitavano la libertà. Ci sono state critiche. Si è iniziato con le minacce e gli insulti ai politici. E oggi lo vediamo con tutti i temi controversi.
Belästigung von Politikern und Politikern.
Non c'è un profilo, dipende dal tema. Durante la pandemia le minacce arrivavano soprattutto da destra o da ambienti contro lo Stato. Ora, se si parla di gas, ad esempio, vengono tendenzialmente più da sinistra.
La nostra copertina sonora ci ha riportato a un mese fa a Bellinzona, dove il consigliere federale Ignazio Cassis è stato contestato duramente con modalità che hanno colpito e fatto parlare molto, ma insulti, diffamazioni, minacce, anche di morte, attacchi verbali e fisici, vandalismi sono ormai la quotidianità per la maggior parte dei politici di destra e di sinistra. Più precisamente ne sono vittime quasi tutti i parlamentari dell'Assemblea federale, tre quarti dei membri dei legislativi cantonali e quasi la metà di chi è attivo a livello comunale. Uno studio realizzato dall'Università di Zurigo su mandato del Dipartimento federale di Giustizia e Polizia, studio presentato ieri, ha messo per la prima volta in evidenza tutta l'ampiezza del fenomeno e le conseguenze che ha per i politici e per la nostra democrazia. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Sabina Zanini in regia, io sono Monica Fornasier. Do subito il benvenuto ai primi due ospiti di questa puntata, sono Nara Valsangiacomo, gran consigliera dei Verdi, che è in studio con noi, e in collegamento video dovremmo avere Diego Baratti, vicepresidente della sezione ticinese dell'UDC, vice sindaco di Ponte Capriasca. Buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, prima di soffermarci sui dati dello studio, chiedo ad entrambi di parlarci un po' della vostra esperienza. Allora, Nara Valsangiacomo, lei ha mai subito di questo tipo di attacchi?
Allora, personalmente ho la fortuna di non aver subito minacce o violenze dirette. Quello che sicuramente ho vissuto nell'arena politica come giovane donna in politica è stato sicuramente magari un po' un tono deferenziale, un po' il fatto di essere percepita come la stagista talvolta in qualche viaggio rappresentativo, come delegazione, e quindi un po' essere ignorata fra virgolette nel mio ruolo, ma tuttavia devo dire che i toni sono sempre rimasti nel range, diciamo, corretto. Ho ricevuto sicuramente tante email infuocate, ma tutto sommato coerenti tematicamente, quindi devo dire che per ora me la sono scampata.
Ecco, lei parla di email, immagino sia attiva anche sui social media, e lì che tipo di esperienze ha?
Allora, ho avuto sempre degli scambi piuttosto costruttivi, anche quando magari l'appello, il fatto quando mi veniva scritto qualcosa su un certo tema specifico, magari all'inizio poteva essere particolarmente aggressivo l'inizio della conversazione, poi dopo il dialogo diventava comunque, rimaneva costruttivo. È anche il motivo per cui secondo me ci sono tante situazioni in cui le persone si devono anche rendere conto che dall'altra parte c'è una persona, e questa empatia va assolutamente coltivata e insegnata ed educata, a rendersi conto appunto che non si può cominciare ad appellare a una persona soltanto perché si vede questa figura esterna come politica, come se non ci fosse appunto una persona con dei sentimenti dietro.
Ecco, quindi diciamo più attacchi sulle opinioni, quindi sulle idee che portava e non sulla persona.
Online assolutamente, poi di persona molto di più questo appunto approccio, sì, un po' deferenziale sul fatto appunto trattare un po' come se fosse,
cioè, sminuire l'importanza,
esattamente,
insomma, di quello che diceva. Diego Baratti invece cosa ci racconta?
Io non ho avuto la fortuna della collega e amica Nara Valsangiacomo, perché ho purtroppo subito diversi insulti e minacce, soprattutto queste online sui social media. Mi è stato anche più volte scritto che sappiamo dove abiti, verremo a prenderti, finirai anche tu a testa in giù come gli altri, oppure rispetto magari all'assassinio di Kirk ho ricevuto addirittura una minaccia che Kirk non sarà il primo e neanche l'ultimo, e con una velata minaccia che il prossimo potrei anche essere io. Sono delle situazioni brutte che fanno sicuramente stare male, ma che comunque non devono scoraggiare, perché come UDC, come giovane in politica, ho una linea chiara che voglio portare avanti, e non saranno delle persone, dei leoni da tastiere che fermeranno questo mio impegno per cercare di migliorare il nostro paese. Purtroppo ho avuto anche delle spiacevoli esperienze anche di persona. Mi ricordo a Basilea, eravamo con i giovani UDC all'assemblea, poi abbiamo deciso di andare tutti insieme a bere in un bar e purtroppo siamo stati cacciati da questo bar dal gerente per il semplice fatto di essere UDC. E sempre a Basilea, quando ci avevano riconosciuto poi per strada, alcuni militanti della estrema sinistra della scena basilese ci avevano poi lanciato addosso anche dei gavettoni pieni d'acqua. Queste sono delle situazioni che capitano spesso, e la colpa sostanzialmente è sempre quella di essere UDC. È chiaro che però quando poi si arriva a questo, spesso manca poi quella che è la discussione, una linea argomentativa. Si insulta, si attacca, però alla fine gli argomenti mancano, e spesso queste persone quando si comportano in questo modo lo fanno proprio perché argomenti non ne hanno e non sono pronti alla discussione, ma riconoscono nella violenza l'unico modo di discussione possibile, cosa che però noi non possiamo accettare e dobbiamo assolutamente condannare.
Ecco, torneremo su tutti questi aspetti che avete già sollevato, sono tanti. Prima di proseguire, di presentarvi il terzo ospite, vi propongo di ascoltare questa breve intervista a Lea Shtael, che è l'autrice proprio dello studio del quale abbiamo parlato all'inizio.
Das eine ist schon, dass wir vom Ausmaß von den Anfeindungen überrascht waren.
Da una parte siamo rimasti sorpresi dall'entità dell'ostilità. Ci siamo resi conto che si tratta di un fenomeno quotidiano e non di nicchia. Questo ci ha sorpresi. A livello locale l'ostilità proviene spesso da membri di altri partiti, quindi è un problema interno al Parlamento e non sempre di uno sconosciuto che attacca dall'esterno. Anche questo ci ha sorpresi un po'.
Quali sono i dati più importanti emersi?
Il dato più importante è che a livello nazionale e cantonale praticamente tutti i consiglieri nazionali riferiscono episodi di ostilità. Invece a livello cantonale il fenomeno riguarda i tre quarti e nei comuni poco meno della metà. I più colpiti sono i membri dei partiti, in particolare dei Verdi e dell'UDC. A livello comunale sono osteggiati gruppi sociali come le donne, le minoranze oppure le persone appartenenti alla sinistra politica. Soprattutto viene attaccato chi è molto presente nei media, oppure chi si esprime su argomenti controversi come la migrazione.
Oltre alle conseguenze individuali, l'ostilità danneggia anche l'intero sistema democratico.
L'ostilità può scatenare stress nelle persone colpite, che quindi decidono di tacere e abbandonare il sistema politico. Questo a lungo termine ha conseguenze anche per l'intero sistema politico. È un fenomeno che rischia di ridurre la diversità in politica. Alla fine resisterebbero solo i parlamentari con la pelle spessa, per così dire. Ci si può chiedere se questo sia uno stato di cose auspicabile, o se abbiamo bisogno anche della varietà e dell'integrazione dei gruppi vulnerabili nel sistema politico.
E questa era Lea Stael, appunto, autrice dello studio. Allora, abbiamo sentito, sono vari gli aspetti che ha messo in evidenza, insomma, questa ricerca, li affronteremo uno alla volta. Intanto io saluto anche il nostro terzo ospite, è Nenad Stojanovic, politologo, insegna all'Università di Ginevra, in questo momento però si trova a Bologna come professore invitato. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Ecco, innanzitutto gli autori dello studio sono rimasti stupiti appunto dall'ampiezza del fenomeno. Insomma, stupisce il fatto che l'ostilità, la minaccia sia quotidiana. Allora, Nenad Stojanovic, è un dato che ha colpito anche lei questo?
Ma per essere molto sincero, no, non mi ha sorpreso. Si sa in particolare che i politici a livello federale sono molto esposti per le loro prese di posizione, per le loro attività politiche e parlamentari, e non mi sorprende che ricevano questo tipo di messaggio. Adesso possiamo discutere, infatti stiamo per discutere durante questa trasmissione su cosa questo significa per la nostra democrazia.
Ecco, prima di arrivarci, ad essere presi di mira risultano in particolare gli esponenti dei Verdi e dell'UDC e poi le donne e le minoranze. Ecco, come lo spiega?
Sì, a dire il vero, a livello locale lo studio dice che sono soprattutto gli esponenti della sinistra, sì, le donne e le minoranze, sì, a livello locale, mentre a livello federale UDC e Verdi in particolare. La prima constatazione è che viviamo in una società che a livello politico si sta polarizzando sempre di più in diversi paesi. Gli Stati Uniti sono proprio l'esempio forse del più estremo, dove non si parlano più i democratici e i repubblicani, ma gli studi proprio nell'ambito di scienze politiche anche in Svizzera dimostrano che anche in Svizzera questa polarizzazione fra il polo di destra e di sinistra sta aumentando, e quindi anche questo fa sì che il fatto che l'oggetto di questi insulti, attacchi, siano soprattutto i politici dei due poli, UDC come destra, i Verdi o i socialisti come sinistra, ecco, non è qualcosa che sorprende, o almeno lo si può spiegare anche con questa crescente polarizzazione.
Ma appunto è una questione proprio di temi, è perché appunto i cavalli di battaglia sono dei temi che dividono molto?
Sì, in parte anche una questione di temi. Certo che tutta la questione dei rapporti della Svizzera con l'Unione Europea è qualcosa che in una parte della popolazione può provocare delle reazioni molto, molto forti, quelli che ritengono che la Svizzera debba per sempre rimanere al di fuori dell'Unione Europea e o non accettare i bilaterali, ecco, è una posizione molto forte che può provocare delle reazioni dall'altra parte, o viceversa, la questione della migrazione in particolare, la questione della politica d'asilo è anche qualcosa che polarizza la società e la politica in Svizzera.
Nara Valsangiacomo, lei è donna e verde, quindi è tra le persone più a rischio. Diciamo, è un tema del quale si parla tra donne che fanno politica, proprio questo, essere un po' nel mirino insomma di chi veicola, insomma, questi messaggi d'odio?
Assolutamente, è una tematica ricorrente. In generale quello che vedo è anche il fatto che qualsiasi tipo di insulto che vada verso anche un'altra donna, indipendentemente dal partito, è qualcosa che mi tocca personalmente e ci tocca direttamente comunque come genere, perché vediamo il potenziale comunque di essere anche noi messe poi all'interno del mirino a nostra volta. Io personalmente un po' questo hobby di andare a vedere qual era il discorso politico appunto nel dibattito, magari anche passato, nelle passate elezioni, e leggere i commenti, ma anche gli articoli pubblici che venivano scritti in rispetto a determinate candidate donne, fa veramente accapponare la pelle. Lì vedo comunque magari un certo tipo di evoluzione. Se devo fare un po' la distinzione, c'è sicuramente il discorso sulla questione della polarizzazione rispetto appunto all'attacco a Verdi versus UDC. Dall'altra parte vedo qualcosa di profondamente strutturale, che è appunto il fatto di scoraggiare la partecipazione politica di donne donne e minoranze, quindi lì vedo qualcosa molto decisamente di lungo corso.
Ma appunto tocca un aspetto che volevo proprio trattare adesso, ma questo clima insomma spinge proprio a fare un passo indietro, ad essere più discreti, quindi cioè, l'ha vissuto, l'ha potuto constatare?
Assolutamente, io personalmente, nonostante non abbia direttamente ricevuto queste pesanti minacce, ci sono momenti in cui non ho assolutamente nessuna voglia di essere visibile, perché so che potrei essere bersaglio di attacchi. Io personalmente, nel senso, io so che le tematiche comunque particolarmente calde di cui si parlava all'interno dello studio erano la migrazione, la politica dei trasporti e la parità. Quindi sì, parlare di queste tematiche, che sono comunque tematiche in parte di cui mi occupo, e sapere che sono calde, lo si percepisce automaticamente, sapere che si potrebbe essere bersaglio, è qualcosa che scoraggia profondamente la partecipazione politica. Poi giustamente, come dice il collega Baratti, non ci si deve far scoraggiare, tuttavia ci sono delle persone appunto che di fronte a questo rischio anche soltanto si tolgono dalla politica, e questo è chiaramente tristissimo.
Ecco, scoraggia è una parola che avete usato tutti e due, appunto Diego Baratti, cioè ha avuto un effetto sul suo impegno politico questo clima, questi attacchi?
Ma forse del mio direttamente no, perché anch'io col tempo, ormai sono in politica già da 10 anni, nonostante la giovane età, sono riuscito a farmi un po' la pelle dura. Però se guardo ad alcuni amici che hanno cominciato nei giovani UDC, poi dopo alcuni attacchi alcuni hanno preferito fare un passo indietro, e questo può accadere in realtà in qualsiasi partito, destra, sinistra, ma anche centro. E sicuramente scoraggia, però è chiaro che bisogna anche un po' abituarsi. Adesso forse abituarsi è un po' una brutta parola, perché c'è comunque una linea rossa che è tracciata comunque anche dal nostro codice penale, che non va mai superata. Però è chiaro che dal momento che ci si espone, che si porta avanti un'idea, un valore, è chiaro che si è soggetti a critiche e a magari qualche commento che non ci fa piacere leggere. È chiaro che comunque, come detto, c'è sempre questa linea rossa che non deve mai essere superata.
Sì, insomma, è un po' un rischio del mestiere, cioè voi stessi, soprattutto un politico giovane, cerca di esporsi sui media anche per farsi conoscere, perché chiaramente poi vuole farsi eleggere. Appunto, non dovreste essere in qualche modo pronti a tutto questo? Lo chiedo ad entrambi, Nara Val San Giacomo.
Io penso, come è stato giustamente detto, c'è sicuramente una linea rossa da non superare. Penso che in generale sia anche utile non soltanto pensare a come rispondere, come sostenere questi attacchi personalmente e individualmente, ma rendersi anche conto di che cosa vuol dire, che cosa ci significa, che cosa ci porta come informazioni rispetto alla popolazione questa polarizzazione. Noi abbiamo anche sicuramente sia la polarizzazione, che è anche basata, a mio personale avviso, anche su una condizione socio-economica che va avanzando soprattutto nel nostro cantone, ma c'è anche una crescente sfiducia nelle istituzioni, e questo è qualcosa di cui noi come politici dobbiamo non solo preoccuparci, occuparci. E il fatto proprio di, come istituzioni, mantenere la propria posizione, ma mettersi continuazione comunque in questione, mettersi a disposizione anche della popolazione in dialogo, è fondamentale, e a volte si fallisce. E non, naturalmente non per giustificare degli attacchi, però è fondamentale che ci si occupi di queste problematiche che al polso ci comunica la società.
Ecco, Diego Baratti invece, in qualche modo lei se l'aspettava tutto questo, comunque non era pronto.
Ma diciamo che prepararsi a una cosa del genere è difficile, anzi forse è meglio non mai essere pronti a una cosa del genere, perché comunque sono delle cose che soprattutto quando si supera la famosa linea rossa non sono accettabili. Volevo portare magari un ulteriore spunto a questo dibattito, perché oggi magari assistiamo a un paradosso abbastanza curioso, che spesso anche chi parla di tolleranza è spesso il primo a non tollerare chi la pensa diversamente. In nome della lotta dell'odio, fatemi passare questo termine, si finisce spesso anche per etichettare come odio qualsiasi opinione scomoda. Nel mio caso, per esempio, come UDC, chi chiede più sicurezza viene accusato di populismo, chi difende valori tradizionali di essere retrogrado, ma la vera democrazia, però dobbiamo ricordarlo, vive del confronto, che magari può essere anche aspro, come abbiamo detto, però deve portare anche all'esprimere di idee diverse, perché nessuno ha in realtà il monopolio della virtù, né di destra e né a sinistra. La Svizzera ha costruito la sua forza grazie a questo dibattito aperto, non sulla paura del dire di ciò che si pensa.
Ecco, parliamo proprio di democrazia.
In politica, chi ha argomenti solidi, e qua concludo, non dovrebbe temere il confronto, perché senza un dibattito non possiamo davvero avere un progresso e non potremmo avere anche la libertà.
Ecco, Nedad Stojanovic, qui tocchiamo proprio un aspetto centrale anche dello studio, l'abbiamo sentito anche nell'intervista, insomma a livello comunale e quindi possiamo dire proprio anche all'inizio della propria carriera politica, i bersagli sono più spesso le donne, le minoranze sociali, religiose, etniche o sessuali, categorie che poi tendono ad evitare l'esposizione mediatica, insomma a limitare i loro interventi, la visibilità, e quindi poi tendono anche a ridurre la loro partecipazione al dibattito e alla formazione delle opinioni. È un problema per la democrazia?
Certo, è un problema quando si sa che queste categorie che lei ha citato, quindi le donne, le persone di origine straniera, sono sottorappresentate in politica, nei parlamenti comunali, fino al Parlamento federale, nei municipi e così via. E quindi se quando si manifestano in politica, supponiamo una donna di origine straniera, e se viene attaccata non in un confronto politico civile dove ovviamente è legittimo avere opinioni diverse, ma viene insultata oppure è oggetto di espressioni di odio sui social o anche da parte degli altri politici, anche questo succede, è chiaro che questo fa sì che questa categoria di persone insomma finiscano con poco poco ritirarsi dalla politica e quindi aumentare ancora di più questa loro sottorappresentanza, il che non è positivo per la democrazia.
Con lei da tempo insomma si occupa di politica, adesso come osservatore analista, ma è stato anche attivo politicamente nel Partito Socialista, ha avuto esperienza in Consiglio Comunale, in Gran Consiglio, poi la politica federale l'ha proprio anche conosciuta dall'interno. Nel tempo ha constatato un'evoluzione? Proprio sempre parlando di odio, di ostilità nei confronti dei politici e di chi fa politica.
Ma guardi, se adesso penso ai tempi quando io ero in politica in Ticino, quindi 15-20 anni fa, queste cose esistevano già in quegli anni, già che lei l'ha citato, quando ero in Consiglio Comunale, sono stato quasi ogni domenica oggetto di attacchi, una pseudosatira e così via sul mattino della domenica, e ho lasciato fare perché penso era qualcosa che ho messo in conto e mi entrava in un orecchio e usciva dall'altro, però ho reagito anche a livello giudiziale, cioè ho esposto querela a partire dal momento che le cose sono andate troppo in là, cioè c'è stata una per esempio una dichiarazione dell'allora leader, in questo caso della Lega, che diceva che tutte le persone con un cognome come il mio, che finisce Hitch, non hanno diritto di fare politica in Ticino o in Svizzera. Cioè, lì io ho detto no, questo adesso oltrepassa la mia persona, riguarda tutta una serie di persone, e lì ho esposto querela. E cito soltanto però qual è stata la risposta del Tribunale d'Appello e poi della Corte d'Appello ticinese, che ha respinto questo mio ricorso dicendo, e cito, la democrazia implica una grande libertà di espressione e i protagonisti sulla scena politica devono quindi avere le spalle larghe, fine della citazione. Ecco, io capisco che bisogna avere le spalle larghe e i politici ce le hanno, però non, questo non vuol dire che gli insulti debbano essere accettati se sono legati all'attività politica, e questo forse mio esempio dimostra anche come sia poi dopo difficile per chi è oggetto di insulti, di attacchi e così via, rivolgersi alle autorità giudiziarie, perché ecco, nel mio caso la cosa è stata liquidata con questa espressione che, insomma, essendo politico devo avere le spalle larghe.
Sì, insomma,
però bisogna avere una linea, un confine anche dal profilo giudiziario che non si debba oltrepassare.
C'è il rischio, insomma, sì, di cadere, insomma, nella censura, e c'è appunto un confine molto fragile tra anche la libertà di esprimere, insomma, la propria opinione liberamente. Abbiamo ancora pochi minuti a disposizione. Io volevo ancora toccare un aspetto, perché lo studio è anche stato fatto per capire come e dove intervenire, e lo studio stesso suggerisce di regolamentare meglio soprattutto i social media. Allora vi chiedo, secondo voi cosa bisognerebbe fare? Iniziamo magari da Nara Val San Giacomo.
Sono assolutamente d'accordo, e soprattutto concordo totalmente con quello che è stato detto da Stojanovic, cioè il fatto che stiamo parlando di un fenomeno che in realtà verosimilmente è proprio strutturale, oltre alla polarizzazione e tutto. Quello che vediamo adesso sono dei medium diversi, quindi l'immediatezza, il fatto che l'online anche tendenzialmente toglie quella dimensione interpersonale che magari ostacola leggermente, però soprattutto in Ticino non siamo sicuramente estranei a questa tipologia di toni. I social media, è sempre importante ricordarlo, sono delle aziende, e quindi di conseguenza hanno assolutamente interesse ad aumentare l'engagement e a polarizzare l'engagement, e a mio avviso personalmente che si metta a repentaglio quello che è il dialogo democratico politico a vantaggio di un algoritmo decisamente non è una condizione favorevole. Quindi a mio avviso sicuramente una regolamentazione sarebbe fondamentale, o almeno fare in modo che non ci sia questo incoraggiamento, questa accelerazione comunque verso la polarizzazione.
Diego Baratti scuoteva la testa, non è d'accordo.
Sì, io non sono tanto d'accordo, perché ogni volta che emerge un problema la risposta a sinistra è sempre la stessa: più leggi, più controlli, più Stato. Ma la politica e il contesto politico in cui ci muoviamo non si può migliorare con nuove norme, che tra l'altro comunque esistono già, c'è il codice penale che è abbastanza chiaro, ma si migliora con la responsabilità personale. Chi minaccia, chi aggredisce deve risponderne, ma individualmente e non collettivamente. Non abbiamo bisogno di una burocrazia del linguaggio, un'autorità che decide cosa si può dire. I cittadini sono capaci a distinguere tra un insulto e un'opinione, e non abbiamo mica bisogno di un ministero della verità, per questo esiste già comunque la magistratura. Applichiamo le leggi che esistono, proteggiamo chi davvero è in pericolo, ma non dobbiamo imbavagliare il dibattito politico, perché il rischio è che poi in nome della sicurezza si vada a limitare la libertà di espressione dei singoli.
Ecco, obbligare almeno i media a vietare i commenti anonimi, no? C'è una mozione del consigliere agli stati dell'MSG Mauro Poggia che chiede questo in Parlamento a Berna. Vi sembra una buona idea, Diego Baratti? Almeno vietare...
Un esponente della destra, non della sinistra, il Poggia.
Sì, ma è chiaro, certo. Forse ecco, il de-anonimizzare chi fa questo tipo di commenti va nel senso di dire: creiamo più responsabilità, io devo metterci la faccia, devo metterci il nome, e quindi vado anche a responsabilizzare l'individuo che non può più nascondersi verso dei commenti anonimi. Quindi in questo senso vedo più come una buona direzione, non è una regolamentazione eccessiva, ma va a responsabilizzare l'individuo, quindi non sono così critico. Chiaro che magari altre norme più stringenti vedrebbero già un po' più di sfavore in questo senso.
Ecco, Nenad Stojanovic, nella copertina iniziale si ricordava che in Svizzera i politici sono da sempre molto vicini alla popolazione, anche fisicamente, insomma, partecipano a eventi pubblici andando proprio in mezzo alla gente senza problemi di sicurezza, via dicendo, e si diceva è a rischio anche la nostra cultura, lo diceva Stefan Kalberer, che è del Centro per la Democrazia di Aarau. Condivide?
Sì, assolutamente bisogna fare attenzione a questi sviluppi. Ecco, io mi trovo in questo momento a Bologna, che è stata oggetto di una, insomma, c'è stata una strage nel 1980 di matrice neofascista, c'è stato un attentato contro un giurista, Marco Biagi, dalle Brigate Rosse nel 2002, quindi non siamo in Svizzera a questi livelli, per fortuna anche in Italia, speriamo, è un periodo questo degli anni di piombo che fa parte del passato, però bisogna mantenere alta la vigilanza. perché a un certo punto quando parte una macchina di odio che si trasforma in violenza anche più difficile fermarla. Quindi penso che non bisogna necessariamente avere una eccessiva burocratizzazione, però avere un minimo di regola, in particolare sui social, come dicevate, questi commenti anonimi. Ecco, quando uno si rivolge a X piuttosto che Facebook, piuttosto che altre piattaforme, dovrebbero agire un po' più in fretta per bloccare certi account, mentre oggi questo non accade sempre quando le persone che sono vittime di questi attacchi anonimi si rivolgono a queste piattaforme.
Ecco, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Io allora ringrazio Nara Valsangiacomo, Diego Baratti e Nenad Stojanovic per aver partecipato alla nostra trasmissione. Modem torna domani.